Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Prendete la vostra Bibbia e seguitemi al Vangelo meraviglioso secondo Matteo. Stasera inizieremo questo libro straordinario. E, amici miei, ci aspetta un'avventura nei mesi ed anni a venire, nel mentre condivideremo insieme questo libro straordinario. Straordinario. E voglio darvi solamente un po' di contesto e non trascorrerò molto tempo a fornire una panoramica del libro, non spenderò molto tempo a raccontarvi tutti i temi del libro, e il motivo è perché non l'ho mai studiato realmente, non voglio trarre conclusioni prima di averlo esaminato per bene. Quindi, dopo che lo avremo esaminato insieme, torneremo indietro e riassumeremo tutte le parti e presenteremo tutti i temi e gli argomenti, e lo faremo induttivamente piuttosto che deduttivamente. Quindi quello che faremo è semplicemente iniziare lo studio dalla prima parte e poi man mano proseguiremo lo studio di questi 28 capitoli meravigliosi e vedremo cos'è che lo Spirito di Dio ha da dirci. Permettetemi di introdurre un po' l'argomento ed il libro per cominciare. Al tempo della nascita di Cristo, Israele era, come ben sapete, sotto la dominazione romana. E c'erano molte cose riguardo di quel dominio che erano oppressivi per loro. Un aspetto dell'oppressione di Roma era il sistema di tassazione schiacciante, era un sistema crudele, era implacabile ed era sistematico. Roma aveva imposto una tassazione molto ferma alle sue nazioni conquistate. Due tasse in particolare venivano prelevate, una era la tassa di capitazione, che fondamentalmente sarebbe paragonabile alla nostra imposta sul reddito, l'altra invece era chiamata tassa fondiaria, che sarebbe un po' come la tassa sulla proprietà o sui terreni. Ed era interessante il modo in cui funzionava. I senatori romani, che erano molto ricchi nella città di Roma, insieme ai magistrati, che erano molto ricchi anche loro e predominanti nella società romana, avevano l'opportunità di acquistare all'asta pubblica i redditi di un certo paese ed un prezzo fisso, e poi li potevano trattenere per 5 anni. In altre parole, c'era una sorta di coalizione di senatori romani benestanti che si radunava e comprava il diritto dal governo romano di riscuotere le tasse dalle nazioni, per esempio la nazione di Israele, per un periodo di 5 anni. Quindi potevano decidere loro quanto richiedere, e questi venivano chiamati i pubblicani. E loro assumevano schiavi e contadini nella nazione dalla quale avevano ricevuto il permesso di esigere certe tasse, quindi li assumevano per fare la riscossione delle tasse imposte. Quindi quello che succedeva è che c'erano queste persone che lavoravano per raccogliere le tasse da dare ai senatori ricchi che avevano acquistato dal governo romano il diritto a tutto il denaro che potevano esigere da quelle persone. Ora, queste persone, come ho detto, questi signori benestanti, venivano chiamati pubblicani, mentre gli altri tizi che riscuotevano erano quelli che il Nuovo Testamento chiama come esattori delle tasse, o pubblicani, non repubblicani, erano i pubblicani o gli esattori delle tasse. Ovviamente la gente del paese li vedeva un po' come dei traditori, perché erano lì a raccogliere tasse dai propri connazionali per darli a persone di una nazione straniera, e quindi erano visti come dei traditori che facevano incetta per i ricchi capitalisti romani ed imponevano tasse eccessive per il loro guadagno. E quindi quello che succedeva è che c'era un'incetta da parte dei romani che avevano i diritti di farlo, e poi c'era però un'ulteriore incetta da parte dell'esattore delle tasse stesso per imbottire le proprie tasche, come nell'esempio classico di Zaccheo, che faceva proprio quello. Quindi gli esattori delle tasse, o i pubblicani, come li chiama il Nuovo Testamento, erano equiparati alle prostitute, erano equiparati agli infedeli, erano equiparati ai banditi, ai ladri o persino agli assassini, quindi non avevano una buona compagnia. E per peggiorare le cose, intorno all'anno 33 d.C., ci fu una grande crisi finanziaria a Roma. E a causa di quella grande crisi finanziaria, Roma impose tasse ancora peggiori alle sue nazioni servili, creando un problema ancora più intenso in Israele. Ora, uno di questi pubblicani, che lavorava per una qualche coalizione ricca di senatori romani che aveva acquistato il diritto di tassare Israele, era un uomo di nome Matteo Levi. Matteo o Levi. E se guardate con me per un momento al capitolo 9 di Matteo, al versetto 9, ve lo presenterò in termini cronologici nella storia della vita di Gesù. Matteo 9, 9 dice questo: poi Gesù, partito di là, passando, vide un uomo chiamato Matteo, che sedeva al banco delle imposte, e gli disse: seguimi. Ed egli, alzatosi, lo seguì. Ora, questa è la prima volta che incontriamo Matteo, l'esattore delle tasse. Ora, è incredibile, in primo luogo, che Gesù avesse qualcosa a che fare con un tal uomo. Un uomo che era conosciuto nella sua società, almeno dalla designazione generale del suo lavoro particolare, come un criminale avido. Pure Gesù gli disse: seguimi, ed egli si alzò e lo seguì, giusto? Alzandosi dal suo tavolo dove stava riscuotendo le tasse. Alcuni hanno detto, sono sicuro che sia vero, che solamente Gesù Cristo avrebbe potuto effettuare una tale trasformazione, tramutando un pubblicano in un apostolo. E tale fu il miracolo di Matteo, che divenne poi lo scrittore del primo Vangelo. Ovviamente c'è solamente un Vangelo, francamente, no? Solamente un Vangelo. Ci sono quattro autori diversi, ma c'è solamente un Vangelo. La buona novella di Gesù Cristo è un messaggio singolare, ma ci sono quattro Vangeli, che storicamente chiamiamo Vangeli, tra virgolette, anche se sono quattro autori, quattro relati che scrissero un unico Vangelo. Ciò che mi pare interessante è che non vogliamo essere ingiusti e non vogliamo condannare l'uomo necessariamente perché aveva una professione marcia. Cioè, è possibile trovare un buon uomo in un brutto affare di tanto in tanto, e forse questo era il caso con Matteo. Perlomeno Gesù vide in lui qualcosa di utile, e quando Gesù gli parlò, lui lo seguì immediatamente, il che ci porta a credere che forse era molto familiare con Gesù, forse in qualche altra occasione aveva sentito o aveva visto Gesù. Potrebbe essere stato un uomo religioso, potrebbe essere stato un uomo onesto. Non sembra esserci alcuna necessità imposta che lo portò ad esigere ritorsioni sulle persone, così come faceva Zaccheo. Quindi forse era molto equo, perché di fatto sembra che non sentì alcun bisogno di restituire tutto quello che si era preso ingiustamente. E Gesù lo attirò in un cerchio incredibile ed intimo di 12 persone. Infatti c'erano 12 persone nella storia del mondo, e penso che sia importante ricordare questo fatto qui, c'erano 12 persone nella storia del mondo che avevano il tipo di relazione con Dio che Matteo e gli altri 11 apostoli avevano, e solamente 12. Una relazione meravigliosa, incredibile, unica, in cui camminavano con il vero Dio dell'universo in carne umana per un periodo di 3 anni. Quindi Dio, in Cristo, chiamò quest'uomo nella cerchia. E per forza di cose doveva essere un uomo degno di essere chiamato. Penso anche al fatto che si sia alzato immediatamente, il che sembra essere indicativo di dove fosse il suo cuore. Ora, l'uomo aveva molta ricchezza, senza alcun dubbio, molto potere, ed era disposto a rinunciare a tutto, il che ci dice qualcosa del suo carattere. Infatti, andò anche oltre a quello. Guardate il versetto 10, molto interessante. Organizzò una festa. Dice: mentre Gesù era a tavola in casa di Matteo, che molti pubblicani e peccatori vennero e si misero a tavola con Gesù e con i suoi discepoli. Ora, c'era una folla di persone. Gli esattori delle tasse dei peccatori di solito andavano mano nella mano. E i farisei, veduto ciò, dicevano ai suoi discepoli: perché il vostro maestro mangia con i pubblicani e con i peccatori? Ma Gesù, avendoli uditi, disse: non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Che era una dichiarazione molto sarcastica. Stava dicendo: voi non potete far nulla di me perché pensate di essere santi. Ma andate e imparate cosa significa voglio misericordia e non sacrificio, perché non sono venuto a chiamare i giusti, come voi, sarcasticamente parlando, ma i peccatori al ravvedimento. Ora, qual era l'ambientazione qui? E questo di fatto è praticamente tutto quello che vogliamo sapere, ok? Apparentemente, quando Matteo decise di seguire Gesù, decise di organizzare un gran banchetto. L'idea del gran banchetto era di presentare i suoi vecchi amici al suo nuovo maestro. E così fu. Quindi penso che Matteo debba essere stato in qualche modo un buon uomo, che prese un impegno profondo ed era disposto a rinunciare ad una vita molto lucrativa. E non se ne andò in silenzio. Organizzò una festa per presentare i suoi vecchi amici al suo nuovo maestro. E penso che Matteo fosse un uomo modesto. Credo che fosse modesto perché nel raccontare i molti eventi di tremenda importanza che fa lungo tutto il suo resoconto, non fa mai riferimento a se stesso, in prima persona. Tratta sempre Matteo in terza persona, come fa con qualsiasi altro individuo, e non si attribuisce alcun merito particolare. Non rivendica nemmeno la paternità di questo Vangelo in nessun punto. Il motivo per cui sappiamo che lo scrisse lui è perché tutti i manoscritti antichi hanno il suo nome attaccato al titolo, e l'affermazione unanime dei padri della Chiesa è che questo fu scritto da Matteo. È uno dei libri più chiari in termini di chi fu l'autore in tutto il Nuovo Testamento. Tutti sapevano che Matteo aveva scritto questo libro. Ora, non sappiamo quando lo scrisse, lo fece tra il 50 ed il 70 d.C., un po' di tempo prima della distruzione di Gerusalemme, ma non sappiamo precisamente quando. Sappiamo il perché lo scrisse, e se potrei dirvelo in un'affermazione semplice, questo Vangelo fu scritto per ripercorrere la storia della salvezza, ed in quella storia per dimostrare il fatto che Gesù è il Cristo, il Messia predetto, il re dei giudei, che fu rifiutato dal suo popolo, che fu accettato da Gentile, che un giorno tornerà a regnare come re dei re e signore dei signori. È il Vangelo, è la storia del re che viene, del re che fu rifiutato e del re che tornerà. Questo è il messaggio di Matteo, molto semplicemente. E permettetemi di parlare di quei tre spunti principali, di quei tre flussi particolari di questo resoconto. Prima di tutto, Matteo tratta del re rivelato. La prima cosa che si nota nel Vangelo di Matteo è che Cristo viene presentato come un re. Non c'è proprio alcuna confusione al riguardo. La persona di Gesù è dipinta con colori regali. La sua ascendenza è tracciata dalla linea reale. E lo vedremo questa sera. La sua nascita è temuta da un re rivale. I re magi gli offrirono dei doni reali. Il suo araldo, Giovanni il Battista, dichiara che il suo regno è alle porte. Anche nella sua tentazione si vede la regalità della persona, perché la tentazione stessa raggiunge il punto climatico quando gli fu offerto da Satana i regni del mondo. Un riconoscimento del fatto che aveva il diritto di regnare. Il suo grande messaggio sul monte era il manifesto del re che stabilì le leggi del regno. I suoi miracoli erano le sue credenziali reali. Le sue parabole erano chiamate i misteri del regno. Era acclamato come il figlio di Davide, rivendica la libertà di pagare tributo ai re della terra perché egli stesso era un figlio del re, fa un ingresso regale trionfante a Gerusalemme e rivendica la sovranità e racconta la storia del matrimonio del figlio di un re, e nel mentre si trova di fronte alla croce predice il suo regno futuro, afferma di aver dominio sugli angeli tanto che avrebbe potuto chiamarne una legione in sua difesa. Le sue ultime parole sono una rivendicazione regale ed un comando sovrano, quando disse: tutta l'autorità mi è stata data, andate quindi. Così facendo, Matteo lo presenta come un re rivelato. Poi il libro assume un altro carattere, il re respinto. Mentre studieremo il Vangelo di Matteo, vedremo che il popolo al quale è venuto e per il quale ha cercato la sottomissione non l'ha mai ricevuta. Così fu respinto. Matteo è il Vangelo del rigetto. Nessun altro Vangelo ha tanto da dire sulla sua regalità e nessun altro Vangelo ha così tanto da dire sulla sua reiezione come re. L'ombra della reiezione non viene mai sollevata dal Vangelo di Matteo. Prima che nascesse, sua madre era in pericolo di essere respinta da Giuseppe. Alla sua nascita, Gerusalemme era turbata ed Erode cercò di togliergli la vita. Sulle pianure di Betlemme non canta nessun coro angelico, ma le madri piangono in angoscia mentre i loro bambini furono massacrati. Fu portato via frettolosamente per salvargli la vita, per vivere 30 anni nell'oscurità in un piccolo villaggio insignificante chiamato Nazareth. Il suo precursore fu messo in una prigione ed infine fu decapitato. Non aveva dove posare il capo ed infatti le sue parabole indicano che il suo regno non sarebbe stato accettato in questa era. E persino alla sua morte disse: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Nessun ladrone pentito prega, nessuna parola di simpatia umana fu pronunciata e quelli che passavano di lì lo deridevano e beffavano ed ingaggiarono soldati per mentire persino sulla sua resurrezione. In nessun altro Vangelo l'attacco contro Cristo è così amaro come lo fu in Matteo, dall'inizio alla fine. Quindi il re è rivelato ed il re è respinto. Ma Matteo presenta anche il fatto che il re sta tornando. E nessun altro Vangelo pone tanta enfasi sulla seconda venuta come il Vangelo di Matteo. E quindi, in un certo senso, è un Vangelo di trionfo. Quando si arriva al capitolo 24 e 25 si sente il fatto che verrà o sarebbe venuto sulle nuvole con grande gloria. O allora lì si sa che alla fine egli regnerà. E quindi è un Vangelo della rivelazione del re, della reiezione, del rigetto del re e del ritorno del re. Ma per cominciare, diamo un'occhiata al capitolo 1. Matteo inizia presentando il re. Il re è rivelato. E tutto inizia con l'albero genealogico di Gesù. Se un re deve essere annunciato come re, se deve essere creduto come re, se deve avere una qualche credibilità, se si vuole accettare il fatto che è un re, tutto deve iniziare con la prova che proviene da una linea reale. C'era una linea reale in Israele, passava tramite di Davide. In 2 Samuele capitolo 7, Dio disse a Davide tramite il profeta Nathan che sarebbe stato tramite i lombi di Davide stesso che un re sarebbe venuto, il re che avrebbe regnato in Israele, che avrebbe stabilito un regno eterno. Questo non si avverrà mai con Salomone? E così aspettarono ed aspettarono che uno nato dal seme di Davide adempisse la profezia. Quindi se Gesù doveva essere re, doveva essere stabilito che aveva il diritto di regnare perché discendeva da una genealogia regale. Ora, questo è precisamente quello che ci è presentato nei versetti che vanno dall'1 al 17. Leggiamoli insieme. Guardiamoli. Genealogia di Gesù Cristo, figlio di Davide, figlio di Abramo. Abramo generò Isacco, Isacco generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuda ed i suoi fratelli. Giuda generò Fares e Zara da Tamar. Fares generò Esrom, Esrom generò Aram, Aram generò Aminabad, Aminabad generò Naasson, Naasson generò Salomon. E questi nomi saranno nel quiz, quindi ricordateli, versetto 5. Salmon generò Boaz da Rab, Boaz generò Obed da Rut, Obed generò Jesse e Jesse generò Davide, il re. Davide, il re, generò Salomone da quella che era stata moglie di Uria. Salomone generò Roboamo, Roboamo generò Abia, Abia generò Asa, Asa generò Josafat, Josafat generò Joram, Joram generò Uzia, Uzia generò Joatam, Joatam generò Acaz, Acaz generò Ezechia, Ezechia generò Manasse, Manasse generò Amon, Amon generò Giosia, Giosia generò Jeconia e i suoi fratelli al tempo della deportazione di Babilonia. Dopo la deportazione di Babilonia, Jeconia generò Salatiel, Salatiel generò Zorobabele, Zorobabele generò Abiud, Abiud generò Eliakim, Eliakim generò Azor, Azor generò Zadok, Zadok generò Akim, Akim generò Eliud, Eliud generò Eleazero, Eleazero generò Matan, Matan generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuseppe, il marito di Maria, dalla quale nacque Gesù, che è chiamato Cristo. Quindi da Abramo fino a Davide sono in tutto 14 generazioni. Così da Abramo fino a Davide sono in tutto 14 generazioni. Da Davide fino alla deportazione di Babilonia 14 generazioni. E dalla deportazione di Babilonia fino a Cristo 14 generazioni. Fermiamoci qui. Non vi lascerò andare adesso, perché non avete ancora ricevuto alcuna informazione pratica, e potreste dire, perché mai abbiamo tutto questo? Beh, lasciate che vi dica il perché. Prima di tutto, i giudei erano tenaci per quanto riguarda il loro albero genealogico, il loro pedigree. E se qualcuno doveva essere presentato loro come re, era assolutamente essenziale che avesse il pedigree per provarlo. Questo era sempre stato importante per i giudei. Ad esempio, dopo la conquista di Canaan, vi ricordate quando entrarono nella terra di Canaan e presero la terra che scorre di latte e miele come Dio gli aveva promesso quando uscirono dall'Egitto? Dopo la conquista della terra di Canaan era essenziale determinare di quale tribù si faceva parte e di quale patrimonio si faceva parte in modo da sapere dove vivere, perché la linea di tutta la terra era suddivisa in tribù. E secondo i capitoli 26 e 35 del libro di Numeri, bisognava conoscere la propria tribù di appartenenza, bisognava conoscere la propria famiglia e bisognava conoscere la casa del padre tuo, così da poterti identificare nella giusta località. Quindi il pedigree era molto importante, l'identificazione tribale era essenziale. Certe circostanze, secondo il libro di Ruth, capitoli 3 e 4, non ci prenderemo il tempo per esaminarli per bene, ma secondo Ruth, capitoli 3 e 4, in certe circostanze il trasferimento di proprietà richiedeva una conoscenza accurata dell'albero genealogico. Dio voleva mantenere la terra tribale all'interno della tribù stessa e quindi era necessario avere un pedigree per effettuare alcune transizioni commerciali con la terra. Un'altra cosa interessante ci viene indicata in Esdra 2, penso che sia il versetto, penso che sia proprio alla fine di Esdra 2, potete cercarlo da soli, ma ci viene detto che alla fine di Esdra, vediamo se riesco a trovare il versetto, versetto 62, questi cercarono i loro titoli genealogici. Quello che significa è che dopo la cattività babilonese la gente ha iniziato a tornare in Israele, ricordate la fine dei 70 anni, avevano iniziato a ritornare, e molti loro sostenevano di essere sacerdoti, affermavano di appartenere alla tribù di Levi. E come sapete bene, Dio era molto serio a riguardo di chi fosse sacerdote, questo già lo sapete. E chiunque tentasse di svolgere il ruolo di sacerdote e non lo fosse, era in grande pericolo. E quindi quando queste persone ritornavano e cercavano di rivendicare il diritto al sacerdozio, dovevano essere provate sulla base, dice in Esdra 2,62, sulla base della loro genealogia, e se non veniva trovata venivano esclusi dal sacerdozio. Quindi avevano bisogno di conoscere il loro pedigree per lo scambio della terra, per la loro localizzazione tribale e per la loro identificazione sacerdotale quando tornarono dalla cattività. Ed infatti, molto interessante ricordare, sono certo che ve lo ricordiate, è interessante notare che quando iniziò il Nuovo Testamento, cos'è che stavano facendo Giuseppe e Maria? Stavano andando a registrarsi secondo la loro ascendenza nella propria località, perché le persone si identificavano ancora in quello stesso modo. E poi in Luca capitolo 2, nei primi 4 versetti, ci viene detto proprio quello. Lasciate che ve li legga velocemente. Ed avvenne in quei giorni che fu emanato un decreto da Cesare Augusto che tutto il mondo dovesse essere registrato. E la registrazione fu fatta per la prima volta quando Quirinio era governatore della Siria e tutti andavano a registrarsi nella loro città. E quindi anche Giuseppe salì dalla Galilea, dalla città di Nazareth, alla Giudea, che è la città di Davide, perché egli era della casa, di quale discendenza? Della discendenza di Davide. Vedete, quelle identificazioni erano ancora esistenti al momento della nascita di Gesù Cristo. A proposito, gli scritti di Giuseppe Flavio, l'antico storico, sostengono l'uso di archivi ancestrali come parte della cultura ebraica intorno al tempo di Gesù Cristo. Quindi questa era una cosa molto comune. Gli ebrei erano davvero attenti al fatto che tutti avessero il loro pedigree e sapessero esattamente a quale tribù appartenevano. Ora, nel Nuovo Testamento c'è Paolo che dice qualcosa del genere, Romani 11:1. Dico dunque, Dio ha forse registrato il suo popolo? Assolutamente no. E poi Paolo dice questo, perché io sono un israelita della discendenza di Abramo, della tribù di quale? Di Beniamino. Vedete? Lui lì stava ancora esponendo il suo pedigree. Per il popolo ebraico era molto importante. Ed è per questo che vedete ci sono almeno 50 genealogie nell'Antico Testamento, perché c'erano religioni specifiche, non solamente la linea regale, quella sacerdotale, ma anche in termini di trasferimento di proprietà o robe del genere. Ora, tutto questo è cambiato al giorno d'oggi, perché gli ebrei di oggi non sanno a che linea appartengono, non hanno assolutamente, ora ascoltatemi bene, non hanno assolutamente alcun resoconto della loro ascendenza tribale, nessuno, non possono tracciarla affatto, è completamente scomparsa, voglio dire, è totalmente scomparsa. Nessun ebreo esistente nel mondo al giorno d'oggi potrebbe mai dimostrare di essere un figlio di Davide. Ora voglio che sappiate un'altra cosa. Se qualcuno dovesse presentarsi sostenendo di essere il Messia, non sarebbe mai in grado di provarlo. E ci sono alcuni ebrei ortodossi che credono ancora che il Messia debba venire. Ma il problema è che non ci sarà mai alcun modo lineare per provarlo. Il che significa questo? Gesù Cristo è l'ultimo pretendente verificabile al trono di Davide. Se lui non era il Messia, nessun altro potrà mai presentare alcuna affermazione, alcuna pretesa credibile al riguardo. Questo è tutto. Ora, in questa genealogia, in Matteo, la guarderemo ovviamente ampiamente, non vi racconterò la storia di ogni nome qui presente, quindi potete rilassarvi. Ma in questa genealogia abbiamo quello che chiamiamo un record discendente che ci conduce da Giuseppe a Gesù. Un record discendente, arriva direttamente giù da Davide, Abramo, discendendo giù tramite Giuseppe fino a Gesù. Nel Nuovo Testamento la genealogia di Gesù è anche registrata nel terzo capitolo di Luca, non c'è bisogno che ci andate, mi limiterò ad accennarvela. Ma la genealogia di Luca è inversa, è una genealogia ascendente, inizia con Gesù e risale per mezzo di Maria, quindi qui c'è una genealogia che scende giù e passa per mezzo di Giuseppe e lì c'è una genealogia che risale tramite Maria. Quindi una inizia con Gesù, l'altra finisce con Gesù, va in entrambi i modi e alla fine il risultato è lo stesso. Come se lo Spirito di Dio stesse dicendo, comunque la tagliate gente, questo è il Messia, è lui. Ora, ci sono altre distinzioni tra questa genealogia e quella di Luca. Matteo mostra la discendenza legale, ora guardate qui, dovete capirlo bene, ok? Matteo dimostra la discendenza legale di Gesù in quanto re di Israele, Luca invece mostra la discendenza lineare. In altre parole, Matteo ci mostra la linea reale, mentre Luca ci mostra la linea di sangue. Potremmo chiedere qual è la differenza. La differenza è questa. La linea reale, scusate bene, la linea reale veniva sempre trasmessa tramite chi? Quale genitore? Tramite il padre. Veniva sempre tramandata dal padre, ma Gesù non aveva alcun padre umano. Quindi per avere la linea di sangue regale doveva essere un discendente di Davide anche per mezzo della madre, capite il punto? Quindi la linea di Maria è anche la linea di Davide. Quindi tramite Maria riceve la linea di Davide e tramite quella di Giuseppe riceve la linea di Davide. Tramite Maria riceve il sangue di Davide e tramite di Giuseppe il diritto di regnare che apparteneva a Davide, anche se Giuseppe non era di fatto suo padre in termini pratici, era suo padre legalmente parlando. Ora, rimanete con me, ok? Ve lo spiego in un altro modo. Matteo segue la linea reale tramite di Davide e di Salomone, il figlio di Davide. Matteo la segue tutta fino a Davide e poi la linea reale passa tramite Salomone. Ma Davide aveva un altro figlio, ne aveva molti altri, ma quest'altro era Nathan. E la linea di Maria venne tramite di Nathan. Quindi quello che c'è è una linea discendente tramite di Davide e poi tramite Salomone in questo modo e tramite di Nathan in quest'altro modo. Attraverso Nathan si arriva a Maria e tramite Salomone si arriva a Giuseppe. Entrambi della stirpe di Davide. Entrambi trasmettono sangue reale. Quindi per linea di sangue egli è di Davide. Legalmente, come erede al trono, è di Davide, sia per sua madre sia per suo padre. È di fatto il seme di Davide tramite di Maria ed è l'erede legale di Davide tramite di Giuseppe. Guardate il versetto 16. E Giacobbe generò Giuseppe, marito di Maria. È interessante? Cos'è che non dice? Non dice il padre di Gesù, giusto? Giuseppe non era il padre di Gesù in alcun modo. Era il marito di Maria. La Bibbia non chiama mai Giuseppe padre di Gesù. Oh, a proposito, guardate di nuovo il versetto 16. Giacobbe generò Giuseppe, marito di Maria, da cui nacque Gesù. Da cui, in greco, è al genere femminile. Non nacque da Giuseppe, nacque da Maria. Egli era, legalmente parlando, il figlio di Giuseppe, perché se anche tu fossi stato adottato nella famiglia, saresti diventato il figlio legale con tutti i diritti ed i privilegi del figlio naturale. Era figlio di Giuseppe, legalmente parlando, ma era figlio di Maria per genealogia, per sangue. E quindi, in ogni modo possibile, Gesù Cristo aveva il diritto di governare. Il padre era colui che concedeva la linea reale. La madre era colei che concedeva il sangue reale a Gesù. È interessante notare che in Luca, nella sua genealogia, al versetto 23 del capitolo 3, dice: Gesù, quando cominciò a insegnare, aveva circa 30 anni ed era figlio, come si credeva, di Giuseppe, figlio di Elì. Era considerato da tutti, ora prestate attenzione, era considerato da tutti, anche se non era il vero figlio di Giuseppe, non era il figlio fisico di Giuseppe, ma era considerato da tutti come suo figlio. Ora, la maggior parte delle persone pensava, almeno al momento della sua nascita, pensava che fosse il figlio di una qualche relazione illecita. Ma lo chiamavano figlio di Giuseppe perché Giuseppe era stato costituito come suo padre legale. Non ci fu mai alcuna vera questione al riguardo. Infatti, durante la sua vita fu conosciuto come il figlio di Giuseppe. Non ci fu mai alcuna discussione perché accettarono quello che equivale all'adozione in senso legale con il fatto che Gesù aveva tutti i diritti ed i privilegi. In Luca 4:22 testimoniarono e dissero: non è costui il figlio di Giuseppe? Quindi lo riconoscevano. Dunque, perfetto, ascoltatemi, compimento perfetto, guardate al versetto 11. E Giosia, voglio solamente estrarre un concetto da questo punto, che è molto affascinante. Giosia generò Jeconia e i suoi fratelli al tempo della deportazione in Babilonia, circa al tempo in cui furono portati via a Babilonia. E dopo che furono portati a Babilonia, prestate attenzione, Jeconia generò Salatiel, Salatiel generò Zorobabele. Ora voglio che vediate qualcosa di molto interessante qui. Leggiamo questo nome, Jeconia. Giosia generò Jeconia, Jeconia generò Tizio e Caio. Ora ricordatevi di questo, molto interessante. Di chi è questa linea in Luca, in Matteo? Di Giuseppe, giusto? Di Giuseppe. Ok. Ora, voglio che notiate una cosa. Geremia 22:30, ascoltate, scrivetelo. Geremia 22:30. Ascoltate cosa dice. Così dice il Signore. E scrivete quest'uomo come privo di figli. L'uomo a cui sta facendo riferimento è Jeconia, lo stesso. Come un uomo che non prospererà durante i suoi giorni, perché nessuno della sua discendenza giungerà a sedersi sul trono di Davide. Avete capito? Nessuno dei discendenti di Geconia si siederà mai sul trono di Davide. Questa è la maledizione di Geconia di Geremia 22:30. Ora ascoltatemi bene. Se Gesù fosse stato il vero figlio di Giuseppe, non avrebbe mai potuto sedersi sul trono di Davide. Avete capito? Sarebbe stato sotto la maledizione. Eppure doveva essere il figlio legale di Giuseppe per avere quel diritto. Quindi Dio doveva ideare un piano per cui sarebbe stato possibile essere l'erede legale del trono, ma che non sarebbe stato parte della linea di Davide discendente tramite di Geconia. E Dio lo fece tramite la nascita virginale, oltrepassando la linea di sangue effettiva di Geconia e tuttavia portando il diritto reale al trono, discendendo il sangue tramite Maria. Cosa fantastica, non è vero? Il come Dio ha custodito ogni singolo dettaglio e la nascita virginale lo ha risolto. Quindi, vedete, il motivo della genealogia è quello di presentare il fatto che questo è colui che ha il diritto di regnare. Ascoltatemi, potrebbe volermi molto tempo per decifrare l'importanza di questo testo, ma tutto quello che il popolo ebraico doveva fare era leggerlo. Lo capirono immediatamente. Conoscevano l'Antico Testamento, conoscevano la maledizione di Geconia, conoscevano questa linea, conoscevano i loro alberi genealogici. E Matteo stava stabilendo che egli aveva il diritto di essere re. Ritorniamo al versetto 1 per un momento. Questa è ancora tutta un'introduzione. Il libro della genealogia di Gesù Cristo, figlio di Davide, figlio di Abramo. Il libro, Biblos, dice, può significare libro o può significare anche un elenco di nomi. Qui sta parlando di un registro, la genealogia. Geneseos, Genesi, dal principio, il libro del principio di Gesù Cristo. Questa è la storia di come Gesù Cristo è venuto ad essere. Questo è il registro della sua origine, il registro della sua ascendenza. Jesus Christos, Jesus è l'equivalente greco dall'Antico Testamento Yeshua o Gesua, che significa semplicemente il Signore salva. E questo deve essere il suo nome. Matteo 1:21 dice, tu lo chiamerai Gesù perché egli, cosa? Egli salverà il suo popolo dai loro peccati. Gesua, il Signore salva. E la forma abbreviata enfatizza l'azione verbale. Poi c'è Christos, che significa l'unto. E lì fu unto come profeta, fu unto come sacerdote e fu anche unto come cosa? Come re. Quindi qui c'è il libro sull'inizio, sul principio, di colui che salverà, che fu unto come profeta, come sacerdote e come re. Oh, se era così importante sapere questo concetto qui. Ed il nostro caro Signore Gesù Cristo, puro ed immacolato, senza peccato, fu deriso, fu diffamato, calunniato e ci furono sempre, sempre insinuazioni e commenti sulla sua origine. Nel 13° di Matteo, al 54°, recatosi nella sua patria, insegnava nella loro sinagoga, così che si stupivano e dicevano, da dove gli vengono tanta sapienza e queste opere potenti? Matteo 13, 54. Da dov'è che ha ricevuto queste capacità? Non è questi il figlio del falegname? Non si chiama sua madre Maria e i suoi fratelli Giacomo e Giuseppe e Simone e Giuda? E le sue sorelle non sono tutte tra di noi? Da dove gli vengono tutte queste cose? E si scandalizzarono a causa di lui. Non ha alcun diritto di dire questo tipo di cose? Chi è lui? È venuto fuori dal nulla, da Nazareth. Nel 7° capitolo di Giovanni vediamo di nuovo quel tipo di scherno sul conto della sua origine. Giovanni 7:27. Gesù scende alla festa delle capanne ed i giudei si arrabbiano con lui per quello che dice. E nel versetto 27, eppure costui sappiamo di dov'è. Ma quando il Cristo verrà, nessuno saprà di dove egli sia. Ascoltate, noi lo conosciamo, questo Gesù. Vuol dire, questo non è il Cristo, sappiamo da dove viene. È un campagnolo di Nazareth. Viene lì dalla collina. No? Voglio dire, vorremmo forse credere che il Messia potesse venire da qualche altra parte, se non da Gerusalemme. Tale cosa è intollerabile. È un nessuno proveniente da nessuna parte. Nel versetto 40... una parte dunque della gente, udite quelle parole, diceva, questo è, Questo è davvero il profeta. Questo è il profeta profetizzato da Mosè nel Pentateuco. Altri dicevano, questo è il Cristo. Altri invece dicevano, ma è forse dalla Galilea che viene il Cristo? Stiamo scherzando? L'ottavo capitolo, al versetto 41. Voi fate le opere del Padre vostro, disse ai farisei, alle guide giudaiche. Voi fate le opere del Padre vostro. Ed essi vi dissero, noi non siamo nati da fornicazione? Cosa intendevano dire? Era una diffamazione. Non siamo nati da fornicazione? Noi abbiamo solamente un padre, Dio. Versetto 48, i giudei gli risposero, non diciamo noi con ragione che sei un samaritano e che hai un demonio? Sei il risultato di un possedimento demonico, di un atto di fornicazione proveniente da una città sconosciuta, nato in una famiglia buona, nulla. Non attribuirci alcuna delle tue credenziali messianiche. Quindi Matteo, vedete, guardò indietro a tutto quello, sotto l'ispirazione dello Spirito Santo scrisse la genealogia, il libro dell'inizio e del principio di Gesù Cristo, così che non ci fosse più alcuna domanda su da dove venisse. Ora, c'è un'enfasi in questa genealogia di cui voglio parlarvi per l'ultima porzione di tempo che abbiamo insieme questa sera. C'è un'enfasi qui che mi emoziona. Semplicemente è tessuta in questa cosa in un modo che, mentre cominciavo a studiarla ed ero lì alla ricerca del Signore, dicevo, Signore, cosa vuoi che io dica su questo testo? Come posso farlo? Come vuoi che rileghi insieme tutti questi nomi? Cosa vuoi che dica? Ricominciai a pensare al fatto che Gesù Cristo era un re, ma non era un re come gli altri re, non era un re che governò per legge, era un re che governò per cosa? Per grazia. E incominciai a ricercare nella genealogia per vedere se potevo trovarci la grazia. Oh mamma, ha iniziato a trapelare grazia dappertutto. Dappertutto, si riversò su tutta la mia scrivania. Trovai la grazia ovunque. Egli è un re di grazia. Sapete, anche in questo, sapete, Dio non può neanche elencare le credenziali reali di Gesù senza spargere la grazia su tutti coloro che la leggono. Perché è dappertutto. Egli è un re. Ma la maggior parte dei re governano con un pugno di ferro, la maggior parte dei re governano per legge, la maggior parte dei re non conoscono nulla della grazia. Questo però sì, è un re pieno di grazia e la vediamo almeno in quattro aspetti. Questo potrebbe essere un po' uno schema, un sommario, nel quale potete vedere come si dispiega, come il germogliare di un bellissimo fiore. Prima di tutto vedo il re di grazia nella scelta di una donna, la scelta di una donna. La prima cosa che mi ha colpito è stata quando stavo leggendo il versetto 16, dice «E Giacobbe generò Giuseppe, marito di Maria, della quale è nato Gesù, chiamato Cristo». Ed ho pensato tra me e me, «Oh, eccola lì, eccola grazia, grazia a quella donna, a quella piccola donna Maria, che divenne la madre del Messia, la madre del figlio di Dio, Maria, come scrisse Luca, la figlia di Eli, Maria. Nessuno conosceva Maria prima di questo momento? Non voglio sconvolgervi troppo, ma vi dirò una cosa, Maria era una peccatrice, Maria era una peccatrice. E potreste dire, io sono cattolico? Non ci credo. Beh, la Bibbia ce lo dice. Maria era una peccatrice, era come il resto delle persone, era come tutti gli altri uomini, tutte le altre donne. Non intendo dire che fosse peggio, del resto probabilmente era anche meglio, meglio della maggior parte, ma senza dubbio era una persona profondamente devota, religiosa, ma era una peccatrice ed aveva bisogno di un salvatore. E il Signore Gesù Cristo doveva essergli un salvatore, così come doveva essergli un figlio. Eppure Dio, nella sua grazia meravigliosamente misteriosa, la scelse. Sapete una cosa? Dio non doveva, ma la scelse. La scelse per grazia. Sapete, la Chiesa Cattolica Romana ha elevato Maria ad un livello di elevazione incredibile. Sono certo che Maria, se ne fosse al corrente, sarebbe molto turbata dalla cosa. Sono certo che non le importa molto, ora che è in cielo, ma dicono che Maria è senza peccato, che ha mantenuto una verginità perpetua, il che è difficile da credere, visto che le persone recitarono i nomi dei suoi figli. Dicono che Maria è una corredentrice con Cristo, le è equivalente nel salvarci. È la comediatrice, ovvero non c'è solo un mediatore tra Dio e gli uomini, ce ne sono due, Maria e Gesù, che è stata assunta in cielo corporalmente, che non morì mai perché era senza peccato e quindi non è morta, è ascesa. Letteralmente rispecchiano in Maria ogni singola cosa che è vera sul conto di Cristo. Purtroppo però nessuna di queste cose sono vere. Miei cari, lasciatemi dire questo. Maria era solamente una donna peccatrice, come tutte le altre donne, ed aveva bisogno di un salvatore. In Marco, capitolo 3, versetto 31, ci viene detto che giunsero sua madre e i suoi fratelli e fermatisi fuori lo mandarono a chiamare. E Gesù entrò la casa che insegnava, una folla gli stava seduta intorno, quando gli fu detto: ecco tua madre, i tuoi fratelli e le tue sorelle là fuori che ti cercano. Egli rispose: chi è mia madre e chi sono i miei fratelli? Girando lo sguardo su coloro che gli sedevano intorno, disse: ecco mia madre e i miei fratelli. In altre parole, voi siete mia madre e i miei fratelli. Chiunque avrà fatto la volontà di Dio, mio fratello, sorella e madre. Gesù minimizza l'importanza di Maria. Maria era un volto tra la folla, tutto lì. Maria non era nessuno. Quando si trattava di quella questione, Maria doveva presentarsi a Cristo come chiunque altro. L'essere imparentata a Gesù Cristo non aveva nulla a che fare con nulla. Il fatto che fosse sua madre doveva comunque fare la volontà del padre. Capite il punto? Deve essere così. In Luca capitolo 11, versetto 28, dice questo. Ma egli disse, questo è incredibile, anzi, iniziamo a leggere il versetto 27. Mentre egli diceva queste cose, dalla folla una donna, e qui Gesù sta parlando, una certa donna alzò la voce e disse: beato il grembo che ti portò e le mammelle che tu poppasti. Questa donna sarebbe stata una buona cattolica romana. Sta dicendo: beata Maria. Ma egli disse: beati piuttosto. Ma egli disse: sì, beati piuttosto, ovvero ancor di più, beati coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica. Vedete, lui lì vede il problema, non è vero? Non c'era nulla di santimonioso sul conto di Maria, il problema era l'obbedienza alla sua parola e Maria ne aveva tanto bisogno quanto chiunque altro. Maria lo sapeva bene. In Luca 1,28 l'angelo, entrato da lei, disse: ti saluto, oh favorita dalla grazia. Il Signore è con te. Sapete cos'è che significa in greco? Tu sei stata ricolma di grazia. Maria aveva bisogno di grazia, capite il punto? E la grazia è che tipo di favore? Un favore immeritato, riversato sui peccatori. Poi quando pregò disse: l'anima mia magnifica il Signore, Luca 1,46, e lo spirito mio, prestate attenzione qui, lo spirito mio esulta in Dio, mio Salvatore. Maria lo disse, lei lo sapeva bene. Ehi, Maria era una donna meravigliosa, non lo negherei mai. Probabilmente era molto devota, una donna pura, vergine, ma era una peccatrice che aveva bisogno di un salvatore. E vedete la grazia di Dio nel fatto che scelse una peccatrice come madre? Secondo, vediamo il Vangelo della grazia nella scelta di una donna, lo vediamo anche nel seme di due uomini. Nel seme di due uomini, guardate al versetto 1, questo è favoloso. Versetto 1, il libro della genealogia di Gesù Cristo, figlio di Davide, e qual è il secondo? Figlio di Abramo. Lasciate che vi ponga una domanda semplice. Davide era un peccatore? Abramo era un peccatore? Dio riversò grazia sul loro conto? Sì. Immaginatevi Davide. Davide che peccò così vistosamente con Betsabea e fece pure uccidere suo marito. Davide il poligamo. Davide il sessuale. Si potrebbe quasi dire pervertito, certo che forse è una parola un po' troppo forte, ma Davide era sessualmente tormentato. Davide un padre marcio. Davide che massacrò moltitudini così tanti che le sue mani erano troppo insanguinate per poter costruire il Tempio di Dio. Ed Abramo, Abramo che mentì sul conto di sua moglie in Egitto e lì portò vergogna su entrambi. Abramo che non credette in Dio, Abramo che commise adulterio con Agar. Abramo, di nuovo a Gerar, mentì sul conto di Sara e la diede al re come se fosse sua sorella. Due peccatori e la loro discendenza fu il figlio di Dio. Questa è grazia. Dio usò questi due, uno per essere il padre della nazione del Messia, l'altro per essere il padre della sua linea regale. Gesù è figlio di Davide, figlio di Abramo. La sua connessione con il popolo ebraico è sia razziale che regale, ed è prima di tutto regale, perché Davide viene per primo, perché questo è il punto che Matteo vuole proporre. Poi, tra l'altro, la grazia fu estesa a ciascuno di quegli uomini a tal punto che anche la loro discendenza, voglio dire, pensateci su, potremmo dire, sì, ma Davide si è sistemato così come Abramo, ma che dire della sua discendenza? Che dire di Salomone o di Isacco? Ad esempio, il figlio di Davide, verso il quale Davide guardò per il prossimo passo in questo compimento meraviglioso, si rivelò essere una tragedia terribile, terribile. La sua storia fu quella di un fallimento disastroso. Nonostante la sua natura pacifica, nonostante la sua saggezza senza pari, Salomone visse una vita di stupidità e follia. Seminò semi di distruzione sposando mogli straniere, andò ben oltre suo padre, avendo centinaia di mogli e concubine che gli distolsero il cuore dal Signore, come dice la Bibbia. Il figlio della carne di Davide fu una delusione, il figlio della carne di Davide frantumò l'unità di Israele. E proprio allora Dio avrebbe avuto ogni diritto di annullare la sua promessa, ma non lo fece. Da un giorno venne un figlio di Davide più grande, il Signore Gesù Cristo, che superò i fallimenti di Davide, superò i fallimenti di Salomone e con una saggezza infinita stabilirà un tempio che non potrà mai essere distrutto. Poi c'è il figlio di Abramo, il figlio verso il quale Abramo guardò per il compimento della straordinaria promessa di Dio, il figlio che nacque quando Abramo aveva 100 anni, il figlio in cui riposava la sua speranza ed Isacco, persino il suo nome era un sorriso per la gioia nel loro cuore quando nacque e tramite di lui doveva venire la discendenza per portare avanti l'impresa di Dio. Ma quella discendenza fallì ed Israele fallì e Dio lo mise da parte e tagliò un nuovo canale, la Chiesa. La storia di Isacco e della sua discendenza è una storia di debolezza, una storia di fallimento, una storia di apostasia. Una storia di idolatria, una storia di peccato, ma Gesù Cristo, l'ultimo figlio di Abramo, venne a compiere tutto quello che Isacco non poteva e da lui sgorgerà una discendenza che sarà numerosa come i granelli di sabbia del mare e come le stelle del cielo e loro porteranno avanti gli scopi di Dio per sempre. Quindi Gesù Cristo, figlio di Davide, figlio di Abramo, venne per superare i fallimenti di entrambe quelle linee genealogiche e della loro discendenza per compiere ciò che loro non avrebbero mai potuto compiere, ma egli venne tramite la linea di due peccatori. Questa è la grazia. È la grazia. Grazia di Dio si vede in una donna, in due uomini, in terzo luogo. La vediamo anche nella storia di tre ere, di tre epoche, di tre ere. Ora prestate attenzione qui, perché questo è affascinante, ok? Al versetto 17, guardate qui. Così, da Abramo fino a Davide sono in tutto 14 generazioni. Da Davide fino alla deportazione di Babilonia, 14 generazioni. E dalla deportazione di Babilonia fino a Cristo, 14 generazioni. Avete notato? Tre ere, tre epoche. Una donna, due uomini, tre ere. Ora, il primo periodo è il periodo che menziona da Abramo a Davide. Quello è il periodo dei patriarchi. È il periodo di Abramo, Isacco, Giacobbe e di Giuseppe. È il periodo dei patriarchi ed il periodo dei giudici. Sapete, ed è in quel periodo che ci sono i grandi patriarchi, i grandi giudici come Deborah, Barak, Sansone, Jefte e tutti gli altri. È quel grande periodo di eroismo quando Israele divenne famoso. C'erano persone come Ruth o come Jesse, il padre di Davide. Oh, fu un periodo di grandezza. Secondo periodo, il periodo che va da Davide alla deportazione in Babilonia. Sapete cosa è successo? È un periodo di declino. Il primo era un periodo d'ascesa. Nel mentre Israele passò dalla non esistenza ai tempi di Abramo e dall'oblio alla fama a causa del suo grande eroismo mentre i giudici conducevano le nazioni tra vittorie su vittorie. Secondo periodo è il periodo della monarchia e non appena arrivò la monarchia con Saul, ricordate cosa è successo? Cose iniziano a discendere, no? E da Davide in poi ci sono i giorni di gloria di Salomone. Ma dopo Salomone c'è tragedia su tragedia su tragedia. Ogni tanto sì, c'è un piccolo scorcio di grazia come Giosafat nella genealogia, o c'è uno scorcio con Ezechia, con Giosia, che erano buoni, erano uomini pii, ma quelli che sembrarono dominare erano il Reoboamo, gli Acazzo o Manasse, ed erano uomini malvagi, empi, un periodo di degenerazione che alla fine portò alla devastazione, alla distruzione di Israele, fino alla cattività babilonese. E potremmo chiederci, qual è il terzo periodo? Il terzo periodo va dalla cattività fino a Cristo. Sapete cos'è che successe in quel periodo? Sappiamo quasi nulla. È un periodo avvolto nell'oscurità, 600 anni senza date, nomi che non conosciamo neanche. Abiud, Eliakim, Azor, Sadoc, Akim, Akim, Eliud, Eliud, Eliezer, Eliezer, Matan, Matan, Giacobbe, non li conosciamo. L'oblio. Quindi la storia di Israele, la storia di tre epoche. La genealogia nazionale di Gesù è una di pathos commovente e di gloria. una d'eroismo e di disonore, una di rinomanza ed oscurità. Ma nonostante tutto, anche se l'intera nazione stava andando in rovina fino a quando, infine, maledirono e sputarono sul proprio Messia, è comunque tramite di quella nazione che il Messia stesso venne. E di nuovo mi ripeto, quella è grazia. Egli è un re di grazia. La grazia di Dio è stata data come evidente in una donna, due uomini e tre epoche nella storia di una nazione in decadenza. Infine, la grazia di Dio si vede anche nell'inclusione di quattro emarginati. Forse potrei dire, forse nel vostro schemino dice donne, ma volevo dire emarginati. Volete sapere qualcosa di favoloso? Ci sono solamente quattro donne menzionate in questa genealogia. Solamente quattro donne. Voglio che vediate chi sono. Donna numero 1, versetto 3. Giuda generò Fares e Zara da Tamar. Tamar è la prima donna della genealogia. I suoi figli? Fares e Zara. E che dire di Tamar? Che tipo di donna era Tamar? Permettetemi di presentarvela da Genesi 38, ascoltate qui. E fu riferito a Tamar dicendo, e non ho tempo di vedere tutta la storia, ma Giuda prese una donna per il suo primogenito. Giuda scelse questa donna per il suo primogenito e quindi scelse lei. E gli fu detto a Tamar, ecco tuo suocero sta per salire a Timna per tosare le sue pecore. Questo era Giuda, suo suocero. E lei tolse i suoi abiti da vedova, suo marito era morto, e si coprì con un velo, si avvolse completamente, era tutta lì coperta, si sedette in un luogo aperto sulla via per Timna, perché vide che Sela era cresciuto e non era stata data in moglie. Questa ovviamente è tutta un'altra storia, ma non è il momento. E quando Giuda la vide, pensò che fosse una prostituta, perché si era coperta il volto. Si voltò verso di lei e le disse, vieni, ti prego, lascia che venga da te. Vieni con me alla casba, già conoscete quella frasetta, e non sapeva ovviamente che era sua nuora. E lei le disse, cosa mi darai in cambio affinché tu possa venire da me? Intendo, come pago? Oh, non lo faccio per niente. E lui disse, ti darò un capretto del gregge. E lei disse, mi darai una garanzia? Una sorta d'assegno di garanzia? E lui disse, che tipo di garanzia potrei darti? E lei disse, il tuo sigillo, i tuoi braccialetti e il tuo bastone. Ed egli gli diede e giacque con lei ed ella concepì. Gran bella donna, eh? Bella donna, Tamar, prostituzione ed incesto. Potremmo dire, misericordia, cosa ci fa lei nella linea messianica? Una prostituta! Ascoltatemi, volete sentire la parte peggiore? Da quella concezione nacquero due gemelli, Fares e Zara. E sapete cosa c'è di sorprendente di quello? Che loro sono le prossime persone della genealogia del Messia. Oh, lasciate che vi presenti la prossima donna. Da qui in poi va tutto in discesa, eh? Versetto 5. E Salmon generò Boaz da chi? Da Raab. E quando sentiamo Raab, quali sono le altre due parole che ci vengono in mente? La prostituta. Raab era una cananea, impura, emarginata, gentile, pagana, idolatra. Era una donna empia, una prostituta professionista. Il capitolo 2 di Giosuè ce ne parla un pochino, ma non c'è bisogno di andarci. Dice che le spie, quando entrarono a Gerico, entrarono nella casa di una prostituta di nome Raab. Era una prostituta. Una prostituta. Ma guardate, da lei venne Boaz. E sapete una cosa sul conto di Boaz? Oh, che uomo pio che era. Che uomo pio. Ma c'è una terza donna qui. Guardate di nuovo al versetto 5. Boaz ebbe un figlio chiamato Obed e Boaz era sposato con chi? Ruth. Lo potresti dire. Ruth non era una prostituta. Ruth era adorabile. Ruth non era colpevole di incesto. No, è proprio così. Ma sapete chi era Ruth? Era una gentile, era un'emarginata. Oh, vi dirò di più. Genesi 19, versetto 30, è davvero interessante. Perché Lot salì fuori da Zoar ed abitò nella montagna le sue due figlie con lui, poiché temeva di abitare in Zoar ed abitò in una caverna, lui e le sue due figlie. Qui c'è Lot che vive in una caverna con le sue due figlie, giusto? E la primogenita disse alla più giovane, nostro padre è vecchio e non c'è uomo sulla terra che venga da noi secondo l'usanza di tutta la terra. Andiamo quindi, facciamo bere vino a nostro padre così che potremo giacere con lui affinché possiamo preservare la discendenza di nostro padre. Cioè volevano far ubriacare il loro padre per rimanere incinta da lui stesso e commettere così incesto. Quindi fecero bere il vino al padre quella notte, la primogenita entrò, giacque con lui e lei non percepì né quando si coricò né quando si alzò, era così sballato che non sapeva cosa stava succedendo. Dove nel giorno seguente la primogenita disse alla più giovane: ecco, ho giaciuto ieri notte con mio padre, facciamogli bere il vino ancora questa sera e andiamo noi a giacere con lui affinché possiamo preservare la discendenza del padre nostro. E li fece bere vino anche quella notte. È tragico che non avesse abbastanza forza e volontà per difendersi da qualcuno che lo voleva far ubriacare. Ma la giovane si alzò, giacque con lui, e lui non percepì né quando si coricò né quando si alzò. Così entrambe le figlie di Lot rimasero incinte dal padre loro, e la primogenita partorì un figlio e chiamò suo figlio Moab, che divenne il padre moabiti fino al giorno d'oggi. Volete sapere chi fosse Ruth? Ruth era una moabita, era nata da un incesto. Lei stessa era una donna pura. Era la moglie di Boaz, e volete sapere qualcos'altro di meraviglioso? Divenne la nonna di Davide, ma era nata da una tribù di persone che nacquero dall'incesto. Infatti, in Deuteronomio 23:3 maledice letteralmente l'intera nazione. Qui Dio sceglie una donna maledetta nata da una relazione incestuosa con le figlie di Giuda. Ora, queste sono tre signore interessanti, non è vero? E ce n'è rimasta solamente una, volete incontrarla? Alla fine del versetto 6, e Davide generò Salomone da colei che era stata la moglie di Uria. E chi era questa? Beceba, secondo Samuele capitolo 11 e 12, lei era sul tetto a prendere il sole, Davide era lì che faceva un giro e disse: oh, quella donna che voglio, la fece venire ed ebbe una relazione sessuale con lei che portò un figlio, era un'adultera. Ci sono due prostitute, una nata da incesto ed una adultera, e queste sono le uniche quattro donne menzionate in tutta la genealogia di Gesù Cristo. Ora, quale pensate che sia il messaggio? Che Dio è un Dio di cosa? Di grazia. Non siete contenti di questo? Oh, io ne sono molto contento. Un Dio di grazia. Sapete, io penso che questa genealogia fosse un colpo da KO letterale da parte di Matteo contro gli ebrei, contro i giudei. E con quello mi riferisco agli antagonisti, a quelli che erano pieni d'odio, i legalisti. Oh mamma, se erano fissati sulle genealogie, sulle linee di purezza, tutti i discorsi ereditari, e quindi qui c'è il Messia che viene introdotto come un discendente da due prostitute, un'adultera ed una prodotta da incesto. Proveniente da una nazione la cui storia era una storia degenerativa, venendo da due uomini peccatori e nato da una donna peccatrice, era il re dei re. Sia noto, Israele, a chiunque ascolti che Gesù Cristo è l'amico dei peccatori. Avete capito? Egli è l'amico dei peccatori. E lui stesso lo disse. Non sono venuto a chiamare i giusti, ma cosa? Ma i peccatori al ravvedimento. Preghiamo. Grazie Padre di nuovo questa sera per un inizio così emozionante di una grande avventura. Oh Dio, quanto è devastante questa genealogia quando la si vede per ciò che intendevi che fosse. Stavi semplicemente sferrando un colpo in faccia al legalismo, un colpo in faccia alla giustizia propria, un colpo in faccia a un sistema di giustizia basato sulle opere. Oh, la grazia trasuda dalle pagine. Sono sempre stati i peccatori con cui ti sei identificato, ai quali sei venuto per salvare. Oh, ci sentiamo come Paolo che disse: di cui io sono il primo. Grazie per la tua salvezza di grazia, grazie per essere un re pieno di grazia, pronto a perdonare. Innalziamo il tuo nome. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.